La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Si infrange sul rigore sbagliato da Tulli il sogno di aggancio al quarto posto dell'Ancona. Niente sorpasso al Pisa, la sconfitta interrompe la striscia di 7 gare positive, spegne ogni residua illusione di playoff. Ma era la salvezza l'obiettivo di questa squadra e non va dimenticato il grande percorso che ha portato Bondi e compagni a salvarsi con largo anticipo. Certo, dispiace perché ieri effettivamente ci avevamo fatto un pensierino in virtù proprio dei risultati che si erano susseguiti proprio il giorno prima, ma anche nella giornata di ieri. Buonasera gentili ascoltatori, buonasera da Paolo Papili che vi parla dagli studi di Via del Commercio. State ascoltando Radio Tua, 98.500 e 92.2 le frequenze, www.radiotua.com per seguirci in streaming audio e streaming video. 334 35 20 488 la nostra linea SMS, potete scriverci a questo numero oppure tramite una mail diretta@radiotua.it. Potete anche contattarci su Facebook, visto che tra pochissimo la nostra chat curata dal nostro editore Stefano Ferra, che questa sera come di consueto si occuperà della parte tecnica e non solo. Avete quindi tutte le possibilità per poterci contattare, per dire la vostra. Per la verità sono già diversi i commenti che ci avete scritto nella giornata di ieri, qualcuno critico, qualcun altro un po' troppo disfattista a nostro giudizio, ma comunque siamo una radio democratica come ben sapete e saremo lieti di leggere anche i nostri ospiti che stasera si interfacceranno con noi il vostro pensiero. 334 35 20 488 linea SMS, lo ricordo ancora, diretta@radiotua.it. Possiamo fermarci subito per dare la linea alla pubblicità, ma torneremo tra pochissimo. State con noi.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata, un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, è Zanzibar di via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Da Zanzibar vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o se preferite la pizza. Da Zanzibar da lunedì al venerdì, buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Zanzibar è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537, a Pizzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi, 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115, info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All
right. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
A Punto Biancorosso sono le 18.39, nuovamente buonasera, buon ascolto, gentili ascoltatori con legati con la nostra trasmissione 98.500, 92.2 le nostre frequenze, ma potete seguirci anche in streaming audio, streaming video direttamente dal nostro sito www.radiotua.com, messaggi già tantissimi al 334 35 20 488, pensieri più lunghi mi raccomando alla diretta @radiotua.it. Campionato di Lega Pro Girone B, questi sono i risultati della giornata, il quadro completo: Ascoli Reggiana 1-1, Carrarese 1, L'Aquila 2, Gubbio Forlì 2-1, Lucchese Pisa 2-1, Pontedera 0, Tuttocuoi 1, Prato Pistoiese 2-1, Sant'Arcangelo Ancona 1-0, Savona Grosseto 0-0, Spalpro Piacenza 4-0, Teramo San Marino 2-0. La capolista con questo risultato è proprio il Teramo, che guida la classifica con quota 61, insegue l'Ascoli a 59, Reggiana 53, Pisa 47, L'Aquila Ancona 45, Pontedera 44, Spal 43, Lucchese Tuttocuoio 41, Gubbio 39, Carrarese 38, Grosseto 35, Sant'Arcangelo Prato 34, Pistoiese 33, Savona 32, Forlì 30, Propiacenza 28, Fanalino di Coda, San Marino che chiude con 26 punti. La notizia di giornata non riguarda l'Ancona, ma ne parleremo diffusamente anche nel corso della nostra puntata, ovviamente di tutto quello che si è svolto nella giornata di oggi, con l'Ancona che ha riposato e riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. La notizia vera che riguarda il nostro girone sono le dimissioni di Beppi Pillon. Dopo pochi minuti nell'aver segnato le proprie dimissioni da allenatore del Pisa, sono soltanto dopo due giornate, Beppi Pillon ha parlato in esclusiva Sport Italia durante il focus dedicato alla Lega Pro. Ho lasciato dopo un confronto con la società perché le nostre opinioni erano diverse, qualcuno ha cambiato le strategie e ho deciso di andare avanti per la mia strada. Alcune scelte da tecnico non le potevo condividere, non ho litigato con nessuno, volevano cose che non potevo dare, ho fatto la mia scelta. Ringrazio società e calciatori che hanno lavorato con me queste due settimane, ma non c'erano proprio i presupposti per restare a Pisa, continua Beppi Pillon. Quando sono arrivato mi era stato prefisso un obiettivo che poi all'improvviso è cambiato, quindi non c'erano più margini per andare avanti. Quindi sempre incandescente la situazione di Pisa, la vera delusione del campionato, anche i playoff a questo punto e soprattutto di questo passo sono a rischio. Sentiamo che cosa ne pensa il nostro collega, ma soprattutto amico che ritroviamo sempre con grande piacere, Massimo Boccucci, Corriere dello Sport Stadio, direttore della testata Infopress. Ciao Massimo.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti.
Lungo preambolo ma doveroso per riepilogare i nostri radioascoltatori come si è conclusa la giornata, e se vogliamo parlare proprio dalla situazione di Pisa, da Beppi Pillon, Massimo, mi sembra che sia opportuno, no, fare due parole su questa squadra che doveva ammazzare il campionato, poi ci si accorge che non sempre i nomi fanno la differenza.
È proprio così, cioè questo è un esempio lampante di come mettere insieme giocatori che hanno un curriculum, un pedigree, che hanno un valore preciso, poi c'è la prova del campo ed è una squadra che sta faticando tantissimo. Io l'ho vista a San Marino la scorsa settimana nel turno infrasettimanale, sono rimasto assolutamente impressionato negativamente, ma non tanto per quello che aveva dato Pillon quando l'ha presa in mano, quanto perché francamente è una squadra senza anima, una squadra troppo scontata in come si esprime, lenta. I difetti ce li ha tutti, i pregi stanno soltanto nei nomi e in qualche numero che qualche singolo ha, vedi Arma. Credo che sia la grande delusione, come hai accennato tu in sede di presentazione, di questo girone. E d'altro canto, se ci sono delle rivelazioni ci sono anche delle delusioni, così come immaginiamo il Teramo, grande rivelazione per il posto che occupa, perché ci sono anche altre squadre rivelazione come l'Ancona, magari se ne parlerà, però ecco, questa sicuramente è la squadra che ha deluso di più per tante ragioni, e credo che siano ad altissimo rischio i playoff, perché con l'aria che tira il girone B potrebbe non esprimere la quarta classificata, perché passeranno le due migliori dei tre gironi, e in questo caso è evidente che il Pisa nell'otto delle pretendenti è quella maggiore in difficoltà.
Massimo, hai parlato di Teramo, rivelazione di questo campionato. Adesso guida la classifica con 61 punti e l'Ascoli insegue a 59. La rivelazione è senz'altro il Teramo, ma a questo punto è lei la favorita per la vittoria finale?
Beh, oggi dobbiamo dire di sì, perché c'è un doppio vantaggio, che è quello della classifica e lo scontro diretto l'ultima giornata in casa contro l'Ascoli. Quindi in questo momento dobbiamo dirlo, anche se è chiaro che le trappole sul campionato ce ne sono ancora tante. Sabato prossimo per esempio c'è un Reggiana-Teramo che è una partita importantissima ed è una tappa difficile, anche perché poi subentra la famosa legge dei grandi numeri, perché il Teramo non vale più manco dire che ha vinto 4 gare di fila, che non perde da 21 giornate più di un girone, quindi prima o poi qualcuno ci fa dei pensieri che la legge dei grandi numeri finisca per entrare in campo. Chiaramente sabato è una di quelle gare a rischio per la squadra di Vivarini, che però è spensierata, questa coppia d'attacco che non ha nessuno, perché ha fatto 33 gol sui 49 della squadra, gioca a memoria, queste due punte che vengono esaltate in continuazione. È chiaro che se continua così e nessuno prende i raffreddori, e parlo di Donnarumma e la Padula evidentemente, è ovvio che la B la possono a questo punto ottenere, perché non scatta un allarme per l'Ascoli che ha fatto 3 pareggi consecutivi di cui 2 in trasferta. L'allarme scatta perché c'ha davanti una squadra che mentre faceva 3 pareggi faceva 3 vittorie, quindi questo è il punto.
Non ricordo una coppia d'attacco così prolifica, perlomeno negli ultimi anni. Mi viene in mente il Teramo, no? Dei miracoli sempre di qualche anno fa, con Motta e Pepe che fecero caterve di gol.
Sì.
Altrimenti, insomma, non ricordo una squadra così veramente ben condotta da un tecnico che può affidarsi su 2 goleador straordinari. Se uno guarda il campionato cadetto, e tu ne sei la conferma, Massimo, perché giri l'Italia lungo il largo affacciandoti spesso alla Serie B, questi ragazzi, questi elementi mancano, no, delle squadre così.
Non c'è una coppia gol così, la coppia parlo, di singoli ce ne sono tanti, ma in nessun campionato, né in B né in A, non ci sono squadre che hanno 2 giocatori in grado di fare 17-15 gol, 18-15 gol a questi livelli, non ci sono. La Padula lo penso nel suo anno migliore a San Marino, quando ne fece 24, la squadra vinse il campionato, poi lo prese il Parma, lo prese il Cesena anche, non riuscì a sfondare, adesso è tornato quello che ha i colpi, è un ragazzo che ha qualità. Donnarumma ha vinto il campionato di C1 a Gubbio, si fece male a marzo e questo gli ha tarpato un po' le ali, il Catania se lo riprese, ma poteva avere una carriera migliore di quella che ha e adesso si sta prendendo le rivincite. Un allenatore, lasciamelo dire, che non è mister sorriso, anzi quando parla, io talvolta faccio la battuta vedendo Vivarini parlare, quando mi capita di vedere i contributi filmati, pare insomma che è sempre il 2 novembre, quando invece adesso siamo per esempio a marzo e poi c'è anche stato febbraio e il resto. E credo di poter dire però che questo è un allenatore che è riuscito a fare un gruppo che fa parlare il campo, vedo un gioco molto semplice, non è che si inventano tantissimo, però hanno saputo, trovato il modo di innescare a meraviglia questi due che se la intendono benissimo, è una coppia straordinariamente assortita, motivatissima, e che poi adesso, come succede agli attaccanti quando imbroccano anche l'anno buono, perché no, e tutto quello che toccano diventa oro.
Frutto di un grande lavoro straordinario, no? Se solo pensiamo che il Teramo qualche stagione fa vinse il campionato di Serie D con l'Ancona praticamente ad un passo, che pur totalizzando una serie infinita di punti non riuscì poi a strappare il pass per il campionato professionistico. Una società che si è fatta da sola, che viene da la gavetta, e a questo punto quando ci sono questi elementi che si incastrano, poi il successo è difficile che non arrivi, al cospetto di corazzate come può essere l'Ascoli e il Pisa, che però non hanno proprio queste caratteristiche che per vincere un campionato di Lega Pro, questo campionato soprattutto, sono determinanti.
Sì, diciamo che l'Ascoli però sta onorando un po' il pronostico, perché comunque sta lottando, quindi non gli possiamo dire che sta facendo difficoltà, sta facendo il suo campionato, secondo me ad alti livelli, tante le cose. Ha trovato invece che il Pisa, che doveva essere la squadra alter ego per lottare, ha trovato invece il Pisa, ha trovato il Teramo, però l'Ascoli sta mantenendo il suo ruolo. La Reggiana la ritengo in parte una sorpresa, perché ha un buon organico ma non da primissimi livelli, ed è chiaro che noi siamo di fronte appunto alla catastrofe Pisa e siamo di fronte a questo Teramo divertente e tutto il resto, quindi direi che il campionato da questo punto di vista è bello. Certo, io ho sempre pensato che fosse di livello minore a rispetto ad altre situazioni, perché ho pensato che, insomma, con tutta sincerità, rispetto agli altri gironi mi pare un po' scadente, se devo essere sincero, e poi lo dimostra anche un po' le quote punti e il fatto che appunto la quarta rischia di restare fuori, anzi al momento è quella che sta fuori dai playoff.
334 35 20 488 la nostra linea SMS, diretta a @radio2.it, al telefono Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, ma direttore della testata giornalistica Infopress. Ci sono diversi messaggi per te, Massimo, tra poco te li leggerò, ma prima volevo chiederti, e non posso esimermi nel farlo, che giudizio dai al campionato di questa vecchietta terribile ma ancora piacente, che nel mese di marzo ha spento 110 candele. Stiamo parlando dell'Ancona, naturalmente, che ieri è caduta dopo 7 turni positivi a Sant'Arcangelo, squadra scorbutica, quella allenata da Gattino Cuttone, che ha sfoderato una prestazione di grinta e cuore, e l'Ancona non è riuscita a rientrare in partita dopo aver beccato la rete dell'1-0 di Bisoli, figlio d'arte, e soprattutto dopo aver fallito nella prima frazione un penalty con Tulli.
Faccio il podio delle rivelazioni del campionato per diversi motivi. Il primo l'ho già assegnato al Teramo per la posizione che occupa, il secondo lo do all'Ancona e il terzo lo do a Tutto Cuoio. Questa è la mia opinione di quello che ha sviluppato e detto fin qui il girone. L'Ancona è una bellissima realtà perché ha un organico non costoso, è una squadra che costa pochissimo, è una squadra che si porta dietro molti degli elementi che la Serie e la Lega Pro se la sono conquistata sul campo. Pochi innesti ma mirati, Tulli di categoria e si è visto chiaramente, qualche giovane che è emerso, questo Dorazio che non fa soltanto il terzino ma fa anche il goleador e quindi evidentemente redditizio al massimo, e soprattutto c'è Cornacchini che credo che molti abbiano notato, sicuramente i tifosi dorici per primi, noi osservatori lo dobbiamo fare che volendo dobbiamo farlo per forza, che Cornacchini ha cambiato modulo un sacco di volte, non ha mai dato riferimenti tattici certi, ha giocato con la difesa a 3, a 4, ha giocato col centrocampo a 3, a 4, ha giocato con due punte, tre punte, una punta sola, i trequartisti, veramente è stato l'allenatore più camaleontico fin qui del girone, e questo è un merito secondo me, perché vuol dire che ha cercato di sfruttare sempre nel modo migliore le armi a disposizione, sfruttandole per quello che ha in mano, ma anche in relazione a quello che gli altri avevano e hanno. E questo ha fatto sì che questa squadra, anche in momenti in cui le partite le ha perse, ricordo anche un po' di malumori dopo la sconfitta pesantissima in casa col Gubbio, che fra un po' si ripete la gara di ritorno, cioè la gara di ritorno giovedì della settimana santa, quindi evidentemente Cornacchini è uno che ha sempre saputo modellare le situazioni, la squadra ai momenti, e il fatto che le abbia fatto cambiare pelle spesso e volentieri, e il fatto che la squadra abbia saputo non soltanto reagire quando perdeva fino a fare le serie positive come l'ultima che si è interrotta a Sant'Arcangelo, ma in generale anche adattarsi a quello che il tecnico le ha chiesto volta per volta, questo è un grande merito. E poi dobbiamo dirlo e sottolinearlo una volta di più, questa accoppiata Marcaccio-Cornacchini funziona perché sono due persone serie, non ci sono venditori di fumo, non si promettono mari, monti, fiumi e laghi, adesso al di là delle buttate, se poi magari controllate, non so se si è ubriacato o meno Marcaccio dopo la partita dei 45 punti del tetto raggiunto, così come forse ha giocato anche un po' a nascondersi nel dire i playoff non ci appartengono perché ha una partita in meno e perché non ci debba provare, non si capisce, ma io sono convinto che ci proverà, come ieri appunto hai raccontato benissimo, prima di prendere il gol da Dimitri Bisoli ci ha avuto l'occasione, e che occasione per passare in vantaggio e sbloccare la partita. Io penso che l'Ancona veramente sia da secondo posto dal punto di vista della sorpresa, proprio perché si è gestita fin qui in modo mirabile.
Secondo te la lotteria per i playoff è ancora aperta? Oppure complicata proprio per questo regolamento, che vorrei spiegare assieme a te i nostri radioascoltatori, no? Perché la delusione ieri per aver perso a Sant'Arcangelo è stata tanta, ma in effetti dobbiamo ricordare che da quest'anno, Massimo, c'è un regolamento del tutto particolare.
Sì, è un'alchimia, io non è che mi sono acceso molto di fantasia con questa storia, insomma, delle due sicure che passano, le prime due, e poi le due migliori terze. È un è una formula un po' particolare, risente della riforma dei campionati, taglia fuori evidentemente il girone che zoppica di più alla fine, perché tanto di questo stiamo parlando, e quindi il girone C è piuttosto, lo si vede, poi c'è il girone A che ha dei valori complessivamente superiori e poi arriva il girone B. Io credo che per il discorso del quarto posto la vedo molto difficile, e abbiamo anche questa storia che non si è capito perché Reggiana-Pisa si debba aspettare l'8 aprile, quando si poteva giocare benissimo di canonici 10 giorni dopo il rinvio per la neve, e queste sono quelle stranezze, così come siamo alle stranezze quando non sappiamo ancora se Savona quanti punti di penalizzazione avrà, se li avrà, e non sappiamo per esempio il proprio Piacenza ha fatto un altro ricorso per la storia degli 8 punti e noi non sappiamo quanto dovremo aspettare, tutte queste storie non ci aiutano, e chiaramente il resto lo fa un regolamento che è particolare, va accettato perché ormai ce ne siamo fatti una ragione, non è un granché secondo me, però insomma, questo è, credo che difficilmente il girone B riuscirà a esprimere una quarta classificata che possa entrare nei playoff, però poi siamo qui pronti ad essere smentiti, perché il bello del calcio è proprio perché nessuno fa, cioè pochi fanno 13, pochi seccano gli over e tutte le scommesse che ci sono, per cui noi ci uniamo all'idea che parliamo di questioni tecniche, di cifre, di valori, e poi il campo decide sempre, e magari può scapparci che anche la quarta ce la faccia. Credo che in questo momento il Pisa sia quella maggiormente in crisi, ed è una crisi nerissima da cui non so come possa uscire. È chiaro che se l'Ancona per esempio andasse a vincere la partita di Pistoia che deve disputare, secondo me potrebbe, perché no, impensierire qualcuno che pensava di avere qualità superiori e un'autostrada aperta, così non è poi stato e non è, visto il campionato, e mi riferisco al Pisa soprattutto.
Dicevi del girone B, di questa partita che non si è fatta giocare in maniera celere, e stiamo parlando di Reggiana-Pisa, ma viene in mente anche a quello che sta accadendo nel girone A, no? Che forse fa ancora più a ridere, perché il Novara, che è capolista, però in attesa di una penalizzazione, e per la regolarità del campionato sarebbe meglio sbrigarsi, no? Giusto per ricordare anche ai nostri radioascoltatori che ci sono tante questioni in sospeso, non solo nel nostro girone, ma anche nel girone A. Ma Macalli va bene così, fondamentalmente. Mentalmente lui è soddisfatto e il bicchiere è assolutamente mezzo pieno su tutti i fronti, su tutta la linea, anche sul calcio spezzatino, visto che un nostro radioascoltatore Massimo ci chiama in causa e ti chiama in causa in particolare, vorrei parlarne. Massimo, che ne pensi di Macalli, e questo esperimento del calcio spezzatino si ripeterà per la Lega Pro anche l'anno prossimo?
Allora, di Macalli penso che 2 anni e mezzo fa le società l'hanno votato, 2 anni fa, e diciamo una sorta di golpe che c'è per farlo fuori, mi pare francamente il solito sistema italico per cui quando uno va bene lo si tiene, lo si impone, lo si fa stare lì nonostante ci sia da una vita, nonostante non sia manco più giovanissimo, e adesso poi siccome non va più bene, non è più funzionale, si fa l'impossibile per cacciarlo, ed è compreso discutere un bilancio che se non va bene si vanno a fare esposti e si vanno agli organi competenti, non è che si caccia al presidente perché il bilancio non va bene, punto uno. Lo spezzatino mi aveva lasciato tanto perplesso all'inizio, invece adesso ho scoperto una cosa da un certo punto di vista, che consente a tutti di vivere il campionato nella pienezza di un'incertezza che si dipana su 2, 3, 4 giorni. Non è così negativa la storia. Io non vedo l'ora di vedere i dati che ci saranno sulle presenze allo stadio, perché per quante ne so e per quanto intuisco anche rispetto al passato, secondo me quest'anno ci sono più spettatori. Poi qualcuno potrà dire perché ci sono anche grandi piazze, Ascoli e Pisa e Reggio Emilia nel girone nostro, poi c'è Novara, Cremona nel girone A, poi c'è Salerno, Lecce, Benevento, vabbè di sotto è una, si fa fatica a non sapere quale piazza è che vive di passioni. Io per quanto intuisco ci sono più presenze, ciò vuol dire che il seguito c'è. Questa formula spezzatina ha consentito tutto sommato e consente di guardare tante partite anche con i new media che abbiamo, quindi le nuove tecnologie, internet eccetera. Io non lo giudicherei così negativo. Quello che potrebbero fare, questo sì, una giustatina sugli orari per evitare le partite degli allievi alla mattina, visto che con abbiamo giocato talvolta in concomitanza con i bambini, con i primi calci, i secondi e i terzi non oltre. Dopodiché, ecco, evitare anche l'ora di pranzo, perché noi siamo un popolo di santi navigatori e buongustai, quindi se ci fanno pranzare poi dopo andiamo allo stadio senza problemi. Dopodiché durante il pomeriggio, un'ora più o meno, non sarebbe un dramma. E magari d'inverno evitare le gelate di tarda sera, insomma, in cui tu ti presenti col ghiacciolo naturale, perché aspetti l'ibernazione che viene da sé. Ecco, se evitassero queste con questi piccoli accorgimenti, spalmare partite su più giorni in più orari, si può anche immaginare che non sia un dramma.
Vediamo gli altri SMS. Boccucci, che ne pensa di Paponi, attaccante dell'Ancona?
Che Marcaccio e Cornacchini hanno fatto un miracolo, perché io me lo ricordo tecnicamente molto bravo, un giocatore di qualità, e questo l'ha portato a salire anche le categorie, arrivare in Serie A. Però Paponi poi, quando si presentava alla porta davanti, sembrava quegli usci di casa piccolissimi con la chiave che non si apre, non si vede il buco, e quindi anche se aveva tutta la porta spalancata spesso tirava fuori. Quest'anno secondo me sta facendo bene, ha avuto i suoi momenti difficili, va detto, però è stato sempre messo nelle condizioni di reagire, di dare un apporto alla causa, e secondo me in molte circostanze è stato quel qualcosa in più che l'Ancona ha messo in campo per vincere le partite. Ricordo anche è entrato nella ripresa e ha dato un cambio di passo, ha dato delle svolte sul piano anche della qualità del gioco offensivo e anche dell'efficacia. Per cui ritengo che Paponi archivi questa stagione, che ancora, per carità, c'è tanto da vivere, però in questo momento sicuramente uno dei giocatori più positivi, perché anche nei momenti delicati non si è lasciato andare e ha dato retta a quei due, diciamo, saggi che sono Marcaccio per sua parte e Cornacchini ovviamente l'allenatore, dando secondo me un rendimento significativo e un buonissimo apporto alla causa.
Ti chiedono il futuro di Dorazio e Tulli, saranno ancora nostri giocatori il prossimo anno? Vabbè, intanto Massimo Boccucci non fa il direttore sportivo né il procuratore, però io immagino che il nostro amico radioascoltatore volesse chiederti se avevi notizie, no? Perché naturalmente squadre, soprattutto di categorie superiori, quelle che stanno un tantino meglio, iniziano a guardarsi attorno adesso per sferrare magari gli assalti decisivi appena scatterà il mercato estivo.
Allora, Dorazio credo che Marcaccio, se può capitalizzare, lo farà molto volentieri, e non ho notizie, diciamo, di piste certe, però è un giocatore...
È seguito molto dal Chievo, è seguito con insistenza dal Chievo Verona,
che
si aggiunge.
Riguarda molto questi giovani, devo dire la verità, ogni volta che c'è un giovane di mezzo è seguito dal Chievo, ma non è che il Chievo ne può comprare 100 all'anno, per cui... perché ogni volta che c'è un giovane il Chievo c'è, perché il Chievo ha cultura di calcio giovanile, tra l'altro ha coronato anche questa sua filosofia vincendo lo scudetto primavera, l'ultimo, con la finale di Rimini. E oggettivamente Dorazio è un giocatore che potrebbe fare gola, perché appunto ha l'età dalla sua e poi è un terzino goleador e ha sicuramente delle attenzioni addosso. Su Tulli è un giocatore già fatto, credo che Tulli farà una valutazione anche di come si trova, dell'ambiente eccetera, perché sa di aver fatto bene. I giocatori oggi come oggi ci pensano a cambiare, cioè, per carità, se arrivano un pacco di soldi, contratti lunghi, e vabbè, a quel punto farà valutazione di chi lo chiama e che cosa gli propone. Se no, il certo per l'incerto, oggi un giocatore ci sta molto più attento, e ad Ancona credo che così quest'anno abbiano vissuto un po' tutti i giocatori l'isola felice, perché al di là di un ambiente che ha visto la Serie A, la B, che vive di ricordi, che ancora va a cercare Petocchi e tutti quelli che hanno rappresentato un passato bello da un lato, per quello che sono stati i successi, brutto dall'altro per certi epiloghi, però devo dire la verità, la pressione è bella anche quella, perché se no giochiamo nel deserto dei Tartari, nessuno gliene frega niente la squadra di calcio, sono piazze, non so, ipotizzo San Marino per esempio, dove sono io, mamma te, tu, e lì è più facile per alcuni versi, ma ti manca un po' di adrenalina che un giocatore vuole. Penso che tu lì sia uno di quelli che ad Ancona si è trovato bene, perché ha fatto veramente un bellissimo campionato, e se deve andare via ad Ancona per andare chissà dove, io credo che con Marcaccio, con Cornacchini ragioneranno perché la sua esperienza dorica possa proseguire.
Altri pensieri dei nostri radioascoltatori, ricordo, state ascoltando Punto Biancorosso su Radio Tua, 334 35 20 488 gli sms, mail diretta a chiocciola@radiotua.it al telefono Massimo Boccucci, collega e amico di Corriere dello Sport, direttore di Info Press. La verità, scrive il nostro ascoltatore, che Papponi sta fallendo anche l'opportunità Lega Pro nella sua città natale, molto critico quindi l'ascoltatore su Papponi, che secondo me però ha diverse giustificazioni. Intanto alcuni gol sono stati forieri di punti buonissimi per le ambizioni di questa Ancona, e poi ragazzo non giocava credo un campionato con continuità da molto tempo, no? E quando sei gettato così nella mischia e ti viene richiesto un certo tipo di lavoro in mezzo al campo, poi non sempre fai la differenza, non sempre ti riescono cose che magari ti riuscivano altrove. Ieri ad esempio ha fatto una grandissima fatica, ma non per demerito suo, perché si è trovato contro una difesa che gli ha concesso molto poco, è stata davvero arcigna la difesa del Sant'Arcangelo, e poi ha fatto un grandissimo lavoro tattico di sacrificio, quindi io non lo butterei giù dalla torre, ecco.
Sono d'accordo, io capisco il tifoso e lo rispetto, perché qui ognuno è il bello del calcio, ognuno ha le sue opinioni, quindi vanno rispettate. Io credo che invece Papponi quest'anno nel complesso, con tutti i blackout che ci sono stati, che ha avuto, che poi ha quando magari sbaglia anche delle cose che sembrano facili davanti alla porta, ripeto, sembra quasi chiudere gli occhi e sperare in Dio, però io in linea generale ho visto anche delle situazioni, dei momenti, ha messo delle firme importanti, ha contribuito quando è stato chiamato a mettere anche i compagni nella condizione di essere efficaci, perché comunque è un giocatore che si tira sempre i difensori su di sé, perché sul piano del palleggio le qualità ce l'ha e si vedono spesso. Io sono d'accordo con te, cioè per me sta nella rosa di quei giocatori, poi se mi parli di conferma questo è un altro discorso. Ma se mi parli del fatto del contributo che questo attaccante ha dato alla causa, secondo me ha fatto il suo dovere, alla fine poteva fare di più. Questo però è Papponi da sempre, non da oggi, e quindi credo che sia un po' ingeneroso il giudizio che pur rispettabilissimo ha dato il tifoso che è intervenuto.
E poi il campionato non è ancora finito, perché in 8 partite sappiamo che basta poco, no? Per cambiare una stagione in meglio o in peggio. C'è un altro messaggio molto interessante: l'anno prossimo il Teramo lo dobbiamo fare noi, che sarebbe l'Ancona. Potrebbe essere questo appunto nelle corde del club un anno di transizione con dei risultati anche insperati per certi aspetti, ne abbiamo ampiamente commentato prima, Massimo, no? Nessuno avrebbe scommesso che questa squadra si sarebbe salvata addirittura con 2 mesi d'anticipo, no? Ha gettato le basi Marcaccio, anche conoscendolo, per il prossimo anno, per ritornare magari lì dove splende il sole?
Guarda, l'Ancona, siccome Marcaccio è stato molto onesto da questo punto di vista nel dire come stanno le cose, cioè l'Ancona deve fare i conti con le risorse che ha e con i programmi che si è data, e quindi da questo punto di vista l'Ancona ha fatto non bene di più. Perché era partita tra le incognite di un budget che ovviamente presentava i suoi rischi, un campionato nuovo, oltretutto se uno si va a pensare un attimo, un doppio salto di categoria, perché dai dilettanti a C2 non c'è più, quindi questa è una sorta di C1 di vecchio stampo. Quindi credo che da questo punto di vista non lo chiamerei un anno di transizione, lo chiamerei una consacrazione di una promozione straordinaria, di ritorno in pompa magna nei professionisti, onorato nel migliore dei modi. Sarebbe riduttivo chiamarlo campionato di transizione. Se l'Ancona potrà in futuro competere anche per la Serie B dipende anche dagli investimenti. Non è detto che servano di tutti solo soltanto i soldi, lo dimostra il Pisa. Battini va dicendo in giro che il suo Pisa costa 7 milioni di euro. Con 7 milioni di euro c'ha 2 punti in più dell'Ancona, cioè, con tutta sincerità, e tutti e due hanno una partita in meno, quindi siamo lì, e cioè l'Ancona non costa manco che costa un quinto, non lo so, costa molto di meno.
Con quei soldi lì Marcaccio ci porta in Champions nel giro di qualche anno.
Non lo so se Marcaccio porta in Champions l'Ancona. Io penso
con 7 milioni di euro.
Ah beh, con 7 milioni
con i 7 milioni di euro lì.
Scusa. Non avevo capito. No. Ah, beh, con 7 milioni di euro, Marcaccio, fa le davvero ubriaca prima di partire al mercato, non al raggiungimento dei 45 punti. Sicuramente l'Ancona, se dovesse fare qualche investimento, ripeto, non folle, perché Marcaccio non è uno che ha bisogno di pacchi di soldi per vincere, però sicuramente un po' più di quello che è stato il budget di quest'anno, io credo che l'Ancona tornerà a competere, perché può farlo, ha tutto per farlo, ha la tradizione, ha la piazza, ha lo stadio, e ha ritrovato anche l'entusiasmo, perché il ritorno ai professionisti era qualcosa che mancava dopo quel impietoso congedo che tutti ricordiamo, ai noi, ahimè, perché mi è mancata tantissimo, e dico la sincera verità, vederla ancora ridotta in quel modo francamente lasciava tristezza, perché quando non lo decide il campo è sempre triste, se lo decide il campo dici pazienza, ma se lo decide qualcos'altro ti resta molto più amarezza.
Massimo, grazie come al solito del tuo intervento, ci rivedremo in occasione di Gubbio Ancona, non manca molto, ma staremo insieme.
Assolutamente sì, un saluto cordiale a tutti i tifosi dorici, e non so se subriacheranno come ha fatto Marcaccio, lo lascio decidere.
A fine stagione magari. È caduta la linea nel frattempo Massimo Boccucci, ma avevamo ultimato, eravamo appunto ai saluti, lo ringraziamo ancora una volta. Massimo Boccucci, Corriere dello Sport Stadio e direttore della testata in giornalistica Infopress. 334 35 20 488, ancora messaggi, ci scrivono Mastro Nunzio e Nassi, quanti gol fecero? Allora, 23 nel 2007-2008, l'anno che vincemmo il campionato di Serie C1, 18 ne realizzò Mastro Nunzio, 5 Maurizio Nassi, e migliorarono il loro rendimento nel 2008-2009, 19 Mastro Nunzio, 10 Maurizio Nassi, totale 29, poi Nassi al mercato di riparazione, o magari se lo vogliamo dipingere meglio, sessione invernale di calciomercato, andò al Brescia, era una bella coppia a gol. Poi io invece, scrive Giampaolo, il primo che farei firmare il rinnovo è Paponi, sarà durissima perché per riscattarlo ci vorranno circa 75-80 mila euro, queste sono le voci che si rincorrono nel mercato che ricordiamo sotto si sta già facendo prima dell'apertura ufficiale. Sentiamo invece che cosa ha detto ieri Giovanni Cornacchini nel dopo partita. 334 35 20 488 diretta @radiotua.it. Sentiamo il mister dopo gara.
Discorso forse anche un pochino mister di motivazioni, magari anche a livello inconscio, non lo so, loro, cioè il Sant'Arcangelo hanno fatto una grossa partita, no?
Probabilmente te le fanno cambiare le partite adesso, se tu riesci ad andare in matematica, ma non c'è nessuno da colpevolizzare, però voglio dire, vai in vantaggio con rigore, probabilmente è una partita diversa, si mette in maniera diversa. Mi sembrava abbastanza facile la partita, soprattutto inizialmente, dove se si giocava la palla sugli attaccanti diverse volte si riusciva a creare delle difficoltà, anche con Bondi dietro che è riuscito ad andare alla conclusione 2-3 volte su questa palla, sulla seconda palla, quindi... Poi l'occasione del rigore purtroppo si è sbagliato perché ci sta, e quindi dopo un pochettino ti ha condizionato, poi hai preso gol su un calcio piazzato, forse potevamo stare un pochettino più attenti, però sono delle partite strane e è andata male. Sono amareggiato, ma bisogna andare avanti, ripeto, ci sono altre partite, domenica è un'altra partita molto difficile secondo me, perché troviamo una squadra che è in salute e quindi dobbiamo prepararci bene anche dal punto di vista fisico, stare bene perché sarà una battaglia.
Andare al tiro eccetera, era una staffetta programmata con Tavares, che era un po' il dubbio anche dalla vigilia, no?
Si parlava di Bondi e del cambio con Tavares. Sentiamo il mister.
Certo, mi sembrava un pochettino in difficoltà, quindi preferite partire con il discorso Rafa dietro le due punte e poi cercare di fare questa staffetta con Diogo, quindi era una cosa che preparata ci poteva stare, secondo me dovevamo cercare di recuperare sia l'uno che l'altro, quindi il discorso di Diogo che non è partito dall'inizio è perché aveva fatto delle partite, cioè fino adesso insomma ha giocato sempre a un'intensità molto molto alta, quindi mi sembrava giusto oggi farlo partire dopo.
Guardi indietro, guardi soprattutto agli ultimi due mesi, no? Più o meno diciamo indicativamente dall'ultima sconfitta da Pontedera, cioè sta squadra ha sprecato tante occasioni per cambiare, no, un po' il segno al campionato. C'è un po' di rammarico in questo?
Quando sei lì vuoi vincere sempre, per cui anche questa partita qua noi siamo venuti con l'obiettivo e con l'intento di poter fare nostra la partita, e probabilmente inizialmente secondo me le cose erano andate anche abbastanza bene contro una squadra che aveva bisogno di punti, quindi ha dato tutto quello che poteva dare. Ripeto, probabilmente dico che con il rigore, con i secondi in mano si può andare da nessuna parte, però sai, un pochettino ti ha condizionato, insomma. Però va bene, ci sta, ci sta. Sono un episodio, poi ripeto, fare anche tre partite una dietro l'altra, secondo me è stata dura. Io ho visto alcuni, insomma, un pochettino in difficoltà, questa è un'impressione che ho avuto io. Ma Leo ha avuto un affaticamento, quindi nel riscaldamento, per cui era già un segnale di una, un segnale probabilmente delle due o tre partite che uno doveva fare, quindi qualche difficoltà in più. Sicuramente un vantaggio in più loro l'hanno avuto non giocando il mercoledì, però ripeto, non è una scusante quella, abbiamo perso. Quindi così si va avanti, bisogna guardare avanti, cercare di fare dei risultati già la domenica.
Però l'infortunio di Vicenza ti ha inciso un po', no? Nello schieramento che avevi pensato, con l'ingresso di Paoli, centrocampisti magari diversi come caratteristiche.
Diverse, più infatti dopo poco tempo abbiamo messo Lorenzo Paoli davanti alla difesa perché accorciava secondo me poco, quindi San Pietro aveva queste gambe un pochettino diverse, quindi era una caratteristica diversa. Però è stata una cosa improvvisa, quindi avevo pensato anche di partire con Rafa da interno di sinistra e mettere Diogo davanti, ma Diogo lo volevo risparmiare perché secondo me aveva speso molto. Questa è una questione personale, una cosa che mi è sembrata di vedere, insomma, quindi ci sta, poteva stare anche quello, però ripeto, un pochettino abbiamo pagato queste tre partite. Ripeto, il discorso Leo è proprio evidente, no? Un giocatore che si fa male nel riscaldamento come Leo, che è un professionista al 100%, ha avuto questo piccolo problema che probabilmente veniva da un periodo che non aveva giocato, poi aveva fatto queste partite di seguito, quindi...
Rispoli del Corriere Adriatico, questione di motivazioni con Natalini che aggiunge: le piccole stanno facendo molto bene in questo periodo togliendo punti.
È una squadra diversa rispetto a quella dell'andata adesso, insomma, se no. Beh, una piccola, sì. No, beh, sì, no, adesso le partite erano difficili prima, prova a pensare adesso quale difficoltà uno può incontrare, ripeto, però questa è una partita tutto sommato, dai, che probabilmente per me, secondo me, il pareggio era un risultato più giusto, probabilmente. Nel complesso, beh, sai, se vai in vantaggio 1-0, probabilmente la partita cambia, quindi ripeto, ma con i secoli, no, ma in realtà non è che abbiamo giocato bene, però insomma, sai, è un'occasione, secondo me, importante andare in vantaggio 1-0, poi dico loro. Pressione diversa dopo. Secondo me sì, probabilmente sì.
Una sbavatura di chi?
Ma abbiamo, secondo me, fatto due o tre sbagli prima di prendere, perché la palla che è scappata mi sembra Diogo, un fallo di Marco che si poteva evitare, però ripeto, anche Marco era abbastanza stanco, mi sembrava, quindi ci sta, è un calcio piazzato, dobbiamo stare attenti su quello, perché queste sono quelle partite che le sblocchi su questi calci piazzati, però abbiamo preso il gol così, purtroppo è andata non benissimo.
Punto biancorosso.
E queste erano le dichiarazioni del tecnico Giovanni Cornacchini dopo la partita di ieri. Sono le 19:16, 334 35 20 488, mail diretta @radiotua.it. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicità.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sempre Radio Tua, sempre Punto Biancorosso. 19:20, gentili amici, ben ritrovati. La voce che sentite è quella di Paolo Papili. C'è anche in studio il nostro editore Stefano Fera. Messaggi al 334 35 20 488, diretta a chiocciolaradiotua.it. La mail digerita la sconfitta di Sant'Arcangelo. L'Ancona è già proiettata al match casalingo con la Spalla. Attivata la prevendita per Ancona Spalla. 13ª giornata di ritorno del campionato nazionale di Lega Pro domenica 29 marzo. Quindi mi raccomando, si giocherà di domenica 29 marzo, appunto alle 14:30, stadio del Conero. Italiani d'ingresso nominativi per l'acquisto. Occorre presentare il documento di riconoscimento di tutti i nominativi che andranno ad utilizzare quei biglietti, anche se già registrati per precedenti acquisti. Si possono acquistare in prevendita online tramite il circuito Booking Shoe e nei seguenti punti vendita: in tutte le filiali della Banca di Ancona Credito Cooperativo, ad Ancona in via Maggini, a Polverigi in via San Giovanni, a Castelfidardo in via Crucianelli, poi all'Ancona Point via D'Antona 24, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, orario di apertura ampliato per favorire l'acquisto dei ticket prevendita. Segreteria Stadio Dorico via Damiano Chiesa, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, Botteghino, Tribuna, Stadio del Conero venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e domenica con questo orario 8, 10 e 30. Nei punti vendita del circuito Booking Shoe, diritto di prevendita 1,50 €. Tabaccheria Ferraro via Gigli, angolo via Torresi, Car Caffè Valle Miano e distributore Eni via Cameranense. Punti di riferimento anche ad Osimo, Prima Visione via Cristoforo Colombo, Agliante Viaggi via Matteotti 9, poi Falconara, Zepponi Tour via Flaminia, Chiaravalle, Zepponi Tour Corso Matteotti, Senigallia, Club Viaggi via Leopardi 117. Soluzioni anche a Iesi, Prima Visione viale della Vittoria 30, Federico II Viaggi viale Cavallotti e a Fabriano Agenzia Viaggi Santini via Bruno Buozzi 24. Si ribadisce che il giorno della gara i botteghini dello stadio del Conero, biglietteria, tribuna chiuderanno appunto alle 10:30. Rimane attiva la tariffa ridotta per bambini fino a 10 anni con biglietti al costo di 2 euro per tutti i settori. Si ricorda che i biglietti di curva e gradinata acquistati in prevendita entro venerdì 27 marzo avranno un prezzo più basso: curva 10 euro intero, 6 euro ridotto, gradinata 13 euro intero, 9 euro ridotto. Sono andato un po' veloce per questo ampio riepilogo, ma se vi fosse sfuggito qualche cosa, intanto ve lo ricorderemo da qui a venerdì, giorno in cui ci interromperemo con la striscia quotidiana di Punto Biancorosso. Ma potete continuare consultare in ogni istante il sito curatissimo, il nostro sito www.radiotua.com, così avrete il tempo di prendere tutti i riferimenti. Dopo aver ascoltato Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, direttore di Infopress, per un'ampia analisi della giornata che si è consumata nella giornata di ieri, appunto, abbiamo dato spazio, fornendovi il registrato per chi non avesse ascoltato le dichiarazioni di Giovanni Cornacchini. Adesso vi andiamo a proporre Giacomo Tulli, ieri intervistato in sala stampa dopo Sant'Arcangelo Ancona.
Punto biancorosso.
Siamo partiti molto bene, secondo me abbiamo anche creato diverse occasioni, poi abbiamo iniziato, vabbè, c'è stato il rigore purtroppo che ho sbagliato, e poi abbiamo iniziato il secondo tempo un po' più sotto ritmo, secondo me. Infatti il Sant'Arcangelo non è che aveva più fame, però ci ha un po' messo sotto, e poi abbiamo avuto una bellissima reazione alla fine, peccato.
Senti, l'episodio del rigore, no? Hai voluto calciare a tutti i costi, te la sentivi?
Sì, me la sentivo, non c'era Tavares, di solito calcia lui, ho chiesto a Daniele se me lo lasciava, l'ho lasciato e purtroppo comunque l'ho angolato, è stato, mi sembra, anche bravo il portiere, è andata male, mi dispiace, perché veramente potevamo fare con una vittoria un salto di qualità, però peccato.
Ti ha condizionato poi questo episodio per tutta la partita, forse nel primo tempo?
Ma non più di tanto, perché alla fine stavamo creando abbastanza, quindi no, non mi sono lasciato condizionare.
Finale con quella conclusione sembrava dentro dalla tribuna, è stata una deviazione?
Sì, era dentro, me l'ha deviata il difensore, peccato perché riacciuffavamo il pareggio.
Sentiamo Natalini nel Messaggero che chiede a Tulli se aveva sbagliato il rigore in carriera.
3-4 anni fa, col Pisa.
Sentiamo ancora Natalini del Messaggero.
Grande stagione, no? Però è un dato di fatto che quando sta squadra deve fare il salto di qualità, non a caso l'ultima sconfitta, no, è arrivata a Pontedera, lo fallisce questo salto di qualità. E forse tu hai detto, secondo me non è stato un problema di motivazione, però oggi forse il Sant'Arcangelo c'aveva un pochino più fame.
Quando abbiamo avuto l'occasione di poter fare quel piccolo salto abbiamo sempre fallito. Di sicuro non è la fame, perché noi ci teniamo moltissimo a giocare bene ogni partita, perché ci giochiamo tanto anche a livello di futuro, quindi adesso dobbiamo cercare di onorare ogni partita, di cercare di fare il massimo.
Quelle le piccole, no? Le residue, speranze, playoff adesso da 7 addirittura sono passati a 8 punti, no? Al terzo posto, oppure chissà.
Ovviamente sono tanti, però nel calcio non si sa mai, noi dobbiamo pensare di portare a casa più punti possibili e poi alla fine quello che viene viene. Ormai questa partita è andata, chiudiamo e adesso si ricomincia con la spalla, e sono 8 finali, 9 finali quante mancano, e basta, dobbiamo pensare solo a quello.
Punto biancorosso.
19:25, ben ritrovati, e queste erano le dichiarazioni di Giacomo Tulli. Croce delizia nella giornata di ieri, croce per il rigore sbagliato, può capitare, delizia perché anche ieri, finché l'Ancona è rimasta in partita, ha inventato parecchio. Non so cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, vale a dire Eros Giardini, presidente di Cuba. Ciao Eros.
Ciao Paolo, buonasera a tutti.
Che ne pensi di questo rigore di Tulli? Perché come al solito il pubblico, la platea anconetana si è subito scatenata, no? E il rigore lo doveva battere Paponi, perché l'ha battuto Tulli. Che cosa gli vogliamo dire a questo ragazzo che ieri è stato sfortunato, no? Può succedere, purtroppo.
Ovviamente, gli vogliamo dire che i rigori quasi sempre si segnano, qualche volta si sbagliano. Però voglio dire, mettere una croce su questo personaggio che ha assolutamente incantato tutti i campi della serie, della Lega Pro, sono rimasti tutti a bocca aperta nel vedere come un giocatore del genere possa giocare in questa categoria, beh, francamente mi sembra troppo. Lui era convinto di far gol e l'ha sbagliato. Assolutamente pace e mettiamoci una pietra sopra, perché il valore di Tulli abbiamo scoperto in ben altre occasioni.
Peccato, perché i 35 di ieri meritavano, no, di vedere un qualcosa di diverso, ossia uscire dal Valentino Mazzola con i 3 punti.
Beh sì, è ovvio che sarebbe piaciuto a tutta questa enorme folla anconetana, i 35 che sono andati a Sant'Arcangelo, sarebbe piaciuto uscire ma almeno con un punticino per rimanere in questa lunga serie di risultati positivi, per rimanere con una speranza che comunque non è ancora completamente morta. Insomma, francamente non mi aspettavo una partita che per certi versi è stata un po' deludente. Però capita, voglio dire, una squadra di calcio non è una macchina, non funziona così come tutti noi vorremmo, qualche volta si inceppa, a Pontedera successe la stessa cosa, perché per certi versi mi ha ricordato la partita di Pontedera ieri, loro erano più veloci, avevano più voglia di vincere, erano probabilmente sistemati per ieri, erano sistemati un pochino meglio in campo, le defezioni dell'ultima ora, non dimentichiamo De Ceglie che improvvisamente non ha potuto giocare, insomma tutta una serie di cose che fanno sì che, come succede in 100.000 partite al mondo, ha vinto il migliore, che era probabilmente quello che non si pensava vincesse.
La squadra più affamata per certi aspetti, certo. Anche secondo me a livello tattico, l'ho ricordato anche al mister in sala stampa, l'assenza improvvisa di Diceglie, che si è fatto male durante le fasi di riscaldamento, ha inciso parecchio. E poi l'Ancona, non dimentichiamo, era un pochino stanca, perché il Sant'Arcangelo ha riposato, ha saltato il turno infrasettimanale, ha avuto a disposizione la settimana tipo, l'Ancona no. Poi è vero che abbiamo una rosa vasta, variegata, e non cerchiamo scuse, però sicuramente nell'analisi di una partita non possiamo non aggiungere questi aspetti, no? Che contano molto.
Hai ragione, ripeto, loro hanno meritato di vincere, nulla da dire, però hai ragione tu, se si fa un'analisi poi si trovano anche probabilmente delle ragioni contingenti, immediate, nessuno se ne immaginava questo incidente di percorso che probabilmente ha un po' determinato l'assetto tattico. Quindi è successo, è chiaro che c'è un po' d'amarezza, però rimane sempre il fatto che questo è un buonissimo campionato da parte della squadra biancorossa.
Le cose belle sono però all'orizzonte, o meglio ci sono già state ieri di buona mattina, quando siete andati ad Ostravetere per donare una cifra importante, 1.800 euro. Come al solito Ancona non si tira mai indietro quando ci sono delle iniziative solidali, siamo sempre i primi. Ieri com'è andata la giornata, Eros? Se vuoi ricordarla tu, perché sei stato protagonista con i Cuba ad Ostravetere, siete stati anche accolti dal sindaco e dagli altri rappresentanti comunali, immagino, per l'inaugurazione di un parco giochi.
Sì, è stata una bella cosa, è stata una cosa che doveva essere fatta ormai da diverso tempo, perché non abbiamo consegnato cifre o soldi, ma abbiamo fatto consegnare dall'azienda che era preposta a questo una struttura per un bel gioco per bambini che si inserisce in altri giochi nel parco di Pongelli, che è a 1 chilometro da Ostravetere. Ovviamente siamo stati accolti con tanto affetto, con un pochino di stupore per chi non sapeva, abbiamo consegnato una 50 di bandierine biancorosse, insomma abbiamo reso per un giorno dorica una zona che praticamente ha apprezzato tantissimo, anche in relazione al fatto che hanno sofferto veramente l'ira di Dio in quel periodaccio dell'alluvione. È stata una cosa francamente veramente molto piacevole, perché ci ha fatto rendere conto che in questo sport, il calcio, in cui tutto si sta mercificando, stare insieme alla gente è bello.
E non è finita qui, perché poi stamattina, dopo la partita di ieri, dopo tutto quello che si è svolto a Pongelli, altra iniziativa molto molto interessante, che mi auguro ce ne siano dell'altre da qui in avanti. Scuola Media Donatello, è stata portata avanti un'iniziativa che si chiama In Gol con l'Ancona. Di che cosa si è trattato?
Beh, si è trattato di una cosa che l'Ancona e Sosteniamo l'Ancona ci avevano chiesto a noi di poter organizzare qualcosa a livello un pochino più ampio, dico la verità. Noi ci siamo adoperati, poi alla fine chi doveva rispondere ha risposto, ed è stata una scuola, la Donatello, e noi siamo andati immediatamente a questa scuola a dare un segno tangibile di questo rapporto che vorremmo che aumentasse giorno dopo giorno fra l'Ancona e la città, e chi meglio dei giovani affrontare per questo problema. Quindi anche in questo caso è stata una cosa piacevolissima, siamo stati a contatto con bambini delle elementari e con ragazzi delle medie, abbiamo scaglionato durante le due ore tanti ragazzi, tanto entusiasmo, tanto calore, tanto piacere, tanta dolcezza, e abbiamo cercato di portare quello che noi riteniamo sacro, si fa per dire, ormai da 30 anni, vale a dire l'etica, il rispetto dell'avversario, tutto quello che può far crescere nei giovani la voglia di sport sano e di correttezza.
Poi domani sera la grande serata, perché si festeggerà da Ristorante Baldi i 110 anni.
Sì, qui questa è una settimana
pienissima,
incredibile per noi. Ormai siamo arrivati veramente ai dettagli, l'organizzazione è quasi completata. Tanta gente, tantissima gente che verrà da tutta Italia, tanta gente che verrà per assistere alla serata, penso che all'incirca saremo sulle 170-180 persone, quindi così siamo, c'è un pizzico di emozione, di ansia, come avviene quando prima dei grandi eventi, però speriamo di aver preparato qualcosa di piacevole, di gradevole, soprattutto per la nostra vecchia signora biancorossa, che penso se lo meriti, insomma.
Qualche nome filtrato, li vogliamo ricordare?
Sì, adesso a questo punto ormai la sorpresa non c'è più, le conferme sono definitive, perché tu capisci che tantissime persone mi stanno mandando messaggi dispiaciutissimi, ma devono flettere il nostro invito, e invece tantissimi altri ci saranno, quindi ce l'ho sotto mano, te ne posso dare alcuni. Vabbè, ci sarà Remo Gaetti, ci sarà Vincenzo Guerini, Marco Lelli, Rosanna Cadè, per quanto riguarda presidenti e allenatori, perché per Remo, se posso spendere una parola, abbiamo scelto lui come presidente che rappresenti ovviamente tutti i presidenti che sono stati nella nostra società.
Certo.
Poi ci saranno i rappresentanti dell'attuale Ancona 1905, ovviamente Marinelli, Mancini, Cornacchini, Marcaccio, Bondi, Paponi e Tavares per quanto riguarda i giocatori. E poi iniziamo questa lunga serie di... mi sembra che non si debbano chiamare così vecchie glorie, però mi viene spontaneo chiamarle così, e ci saranno Trillini, Rocchi, Giampaoli, Tamaglio, Zandegu, Gadda, Coltorti, Deogratias, Vettore, Bruniera, prendo fiato, Messersi, Vecchiola, aspetta che giro pagina, Mazzarano, Lupo, Bertarelli, Fontana, De Angelis, Arno, Nocera, Favo, Staffolani, Degano, Berardi, Nassi, Mastronunzio, Camillucci, Pesaresi, Malavenda, Nardone, Ambrosini, Borrelli e Sivilla. Adesso abbiamo scoperto le carte, questi saranno gli ospiti di domani sera da Baldì alle 20:30, ma è inutile che lo dico perché c'è il sold out completo. Chi mi sente sa perfettamente che se riprendesse lo scrivizio di venire, ci dispiace, ma non può farlo perché la capienza ormai è al limite.
Ha raggiunto il limite. Peccato, sì. Davvero, perché immagino che qualche ritardatario dell'ultimo momento
sarebbe stato, ma io anche su Facebook, nella nostra pagina, ho detto ripetutamente: dopo non dite che non vi possiamo accogliere, proprio perché non possiamo, vi mettiamo sopra il tetto, oppure non c'è maniera di far venire gente.
Allora, ci sono un paio di messaggi per te, Eros. Questo sì. È in codice, quindi solo tu potrai capire chi è la fonte. Grande Eros, mi raccomando, non cambiare numero di telefono.
Ecco, io naturalmente non ho capito chi è, però va bene lo stesso, anche perché
va bene.
L'ho cambiato 5 anni fa l'ultima volta. Vabbè.
Te lo giro paro paro. Poi, sì. Eros, Tulli come paglia lunga.
Sì, Tulli come paglia lunga, questo è, probabilmente non ha dai 20 ai 25 anni questo signore.
No, perché, evidentemente no.
Perché si ricorda perfettamente di questa spina nel fianco di tutte le difese che era paglia lunga. Probabilmente paglia lunga era più veloce, Tulli è più tecnico.
Poi Gianni dalla stazione, felice per l'invito di Berardi. che è stato nell'Ancona nell'anno del centenario, tra l'altro coppia gol con Ferraro, prima ne discutavamo con Massimo Boccucci quando si parlava di Lappadula e Donnarumma, gol a ripetizione per i due. Abbiamo avuto, anche se la stagione era stata sfortunata dopo i fasti della Serie A, anche Berardi e Ferraro che si integravano molto bene.
Sì, dico a Gianni che ha ragione di congratularsi per il vito di Berardi, ma noi sui 40-42 giocatori e ospiti che verranno ne abbiamo contattati 181 e quindi avremmo potuto avere anche tantissimi altri nomi così interessanti e appetitosi per tutti, ma purtroppo ci dobbiamo rendere conto che invitare persone che magari sono ancora nel mondo del calcio, giocano, allenano, problematici, insomma è ovvio che molti tutti con enorme dispiacere mi hanno dovuto dire di no, però poi alla fine penso che il parterre di Roi sia comunque degno
all'altezza
della festa che vogliamo fare, assolutamente sì, insomma pensare solo a Vincenzo Guerini e a Gadda che saranno con noi, sono dei personaggi che sono stati molto volte nella Dorica, ma ogni volta che vengono l'emozione penso che sia la stessa.
Ecco, Vincenzo Guerini, no, dicevi impegni a destra a sinistra, Vincenzo Guerini è ancora nel mondo del calcio, è il team manager della Fiorentina, non proprio di una squadretta di quartiere, quindi impegni di coppa, di campionato, anticipi, posticipi, un miracolo assoluto che sia riuscito a ritagliarsi uno spazio per dedicarlo a noi tifosi dell'Ancona.
Vincenzo ieri mi ha chiamato, mi ha detto ho detto punto, io devo venire ad Ancona, poi tutto il resto è noia, quindi sono episodi che fanno estremamente piacere perché significa che questa città per chiunque venga lascia una traccia.
Mirko Ventura ci sarà? Ce lo chiedono al 334 35 20 488.
Mirko Ventura non ci sarà perché noi non riusciamo a contattarlo, lo abbiamo chiamato 10, 20, 30 volte e non riusciamo ad avere un rapporto telefonico e quindi non siamo riusciti ad invitarlo, anzi se Mirko, il buon Mirko ci sente che si metta immediatamente in contatto con noi perché vorremmo che facesse parte del novero degli invitati ovviamente, ma fino a questo momento non siamo riusciti a trovarlo.
Beh, è una cosa comune, abbiamo cercato anche noi di ospitarlo in trasmissione qualche settimana fa, non ci è riuscito perché non ha risposto al telefono, quindi evidentemente non ha un buon rapporto con
sicuramente non con noi perché noi abbiamo festeggiato insieme a lui il famoso giorno in cui rese felice tutta la città e siamo in buonissimi rapporti.
Certo, non ha un rapporto con il cellulare, ecco
probabilmente sì.
Eros, grazie per essere stato con noi, mi raccomando buon lavoro, poi ci salutiamo domani.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie ad Eros Giardini, presidente di Cuba, quindi ieri Ostravetere, Parco Giochi, bellissima iniziativa, poi la partita, stamattina scuola media Donatello per altri spunti interessanti, domani sera il clou con la cena ristorante Baldì per i festeggiamenti dei 110 anni, c'è il sold out, quindi veramente sarà pienissimo, difficile trovare altri spazi, molti giocatori del passato, del presente parteciperanno volentieri, Francesco ci chiede se ci sarà Maurizio Ganza, Eros non è più al telefono, però mi aveva detto Eros nei giorni scorsi quando appunto ci stavamo confrontando su chi partecipava o meno, Maurizio Ganza ha un impegno impellente, non può raggiungere Ancona, peccato perché Maurizio Ganza quando Ancona chiama è sempre presente. Ci fermiamo per la pubblicità, abbiamo tante cose da dire, da leggere, 334 35 20 488, torneremo subito dopo.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.44, ultima parte della trasmissione di stasera, puntata del lunedì, sempre Stefano Fere e Paolo Papili a curare il programma, messaggi alla 334 35 20 488. E a proposito di messaggi, diamo lettura di diversi pensieri che ci avete inviato in precedenza. La quarta squadra che va in Serie B è quella che arriverà seconda nel girone C, quindi è inutile che facciamo tanti pensieri ai playoff. Ce lo scrive Gianni, poi Fiorella. Ciao Fiorella, finalmente scrivi anche quando ci sono io. Non so, ho sempre ascoltato in altri appuntamenti, ma finalmente leggo un tuo messaggio. Paolo, ieri mio figlio mi ha detto che Nappi, 49 anni, ha fatto un Eurogol. Nappi ha ancora voglia di giocare, è un giocatore straordinario. Me lo sono perso un po' per strada Nappi, perché lo avevo lasciato allenatore, perché era diventato nel 2007 allenatore delle giovanili della Figempa, società dilettantistica genovese. Nell'estate 2012 è tornato a Savona da allenatore degli allievi nazionali, poi era andato in Serie D, se ricordo male, nel luglio 2014, aveva preso una panchina in Calabria, esattamente quella del comprensorio Montalto, che poi aveva abbandonato all'inizio del 2015. Non so dove possa aver ripreso a giocare, fammelo sapere perché sono curioso. Nappi, giocatore straordinario, mi piaceva moltissimo. Poi, ma perché su Sportube abbiamo il telecronista pescarese e tutte le altre squadre il tifoso di parte? Vedi ieri il Sant'Arcangelo, bah! Beh, non lo so proprio, non ti so rispondere. Io ti invito, se la cosa ti può far felice, magari di vedere le immagini, ma di ascoltare il nostro audio, anche se ci sarà una piccola differenza con il racconto della partita e le immagini. Paolo F, ciao Paolo, quando ho visto Tulli e non Paponi sul dischetto purtroppo ho avuto un brutto presentimento, io invece pensavo che rompesse la porta Tulli, invece è andata male. Perché non abbiamo il sostituto di Tavares come rigorista? Mancanza di organizzazione, la colpa non è di Tulli. Intanto il sostituto di Tavares c'è come, il secondo rigorista è Paponi, soltanto che ieri Tulli se la sentiva, ha parlato con Paponi come ha spiegato poi in sala stampa e ha chiesto se poteva tirare rigore. Daniele Paponi, che è un generoso, gli ha detto ok, tiralo pure, è andata male. Secondo me comunque il cambio di Ceglie con Paoli è stato un errore. Secondo me invece, come ho sottolineato anche dopo la partita, l'assenza di Ceglie ha voluto dir molto. Il sostituto Paoli magari ha creato meno imprevedibilità alla squadra. E infatti il Sant'Arcangelo, lato destro del campo, rispetto a come raccontavamo la partita, spesso ci ha colto di infilata mettendoci in difficoltà. Le alternative quali erano? O Bambozzi dall'inizio, e Paoli continuava a rimanere in panchina, ma Bambozzi era stato escluso addirittura, è stato richiamato a gran voce dalla tribuna per prepararsi, oppure magari arretrare Bondi a centrocampo inserendo Cognini, così avremmo giocato comunque con il trequartista Tulli e Paponi vicino a Cognini, ma evidentemente l'allenatore, che segue la squadra in maniera costante, ha fatto altre valutazioni. Con la SPAL giochiamo di domenica, bene, come minimo pioverà, speriamo che invece sia una bella giornata. Guerini si può chiedere Salah se c'è un fratello forte come lui, magari, hai visto che giocatore che è, Simone, fortissimo. Ovviamente senza togliere nulla a questo magnifico giocatore, un lusso per la Lega Pro, ho apprezzato molto il paragone con Paglialunga. Ciao sempre Paolo che ci ha scritto. Vediamo se ce ne sono ancora. Se non hanno voglia di giocare, lasciassero il posto alle giovanili. Secondo me è molto duro questo pensiero, non sono d'accordo. Che poi i giovani in rosa avranno spazio, sicuramente questo accadrà. Ieri Cornacchini ha deciso comunque di provare a vincere con la formazione più esperta, cioè con quella che gli garantiva un certo tipo di prestazione. Noi siamo il contrario di Equitalia, forti con i forti, deboli con i deboli. Gianni è una chiave di lettura anche questa, perché con le squadre tra virgolette piccole abbiamo sempre sofferto. Poi ancora pensieri, questo Paponi è venuto per caso a svernà i gol che se magna non se conta. Ieri non è che abbia avuto chissà quali occasioni da rete, un paio di punizioni sopra la traversa, qualche conclusione che non ha centrato la porta, ma per chi ha visto la partita dal vivo si sarà accorto il grande lavoro di sacrificio che ha fatto io, Daniele Paponi. Ieri era praticamente dappertutto, anche in difesa per aiutare la squadra. Poi dipende anche quello che gli dice l'allenatore di fare. Se c'è un modulo, se c'è un compito, lui si adegua. Ancora pensieri dei nostri radioascoltatori, non so se ce l'abbiamo magari sulla nostra pagina Facebook che è attivissima, no, per il momento no, mi sembra che abbiamo smaltito tutti i messaggi. Vediamo di fare un'ultima verifica. Stefano, partita brutta quella di ieri, d'accordo, non è stata la migliore Ancona, ma stiamo facendo fatica al di là dei risultati positivi da qualche tempo ormai, però sono arrivati comunque i risultati. Altra rapida verifica se ci sono dei pensieri, mi sembra no, che l'abbiamo letti tutti. Allora alle 19:50 possiamo congedarci dandovi appuntamento domani per l'attualità, replica alle 13:10, sempre aggiornati domani, tra mezz'ora il podcast, però come di consueto ci salutiamo con il film della partita che è stato montato a tempo di record da Stefano Fera, che prima scherzando ha detto ma non so come mai quando l'Ancona perde o comunque non vince il film è sempre più lungo, invece quando si portano a casa dei bei punticini qualche minuto in meno. Non so perché, Stefano, lo vuoi spiegare te? È una coincidenza, dai.
Sono la somma delle azioni la somma delle azioni, che normalmente quando non c'è il bottino pieno ci sono più azioni da raccontare, purtroppo invece quando c'è il bottino pieno sono meno, perché si dà più spazio ai gol, è tutto lì.
Giusto,
far capire
così
un po' come è andata la giornata.
Allora godiamocelo tutto, anche se ieri non è arrivata una bella vittoria. Grazie da Stefano Ferre e da Paolo Papilli per il gentile ascolto, appuntamento domani con Punto Biancorosso, buona serata.
Punto Biancorosso.
Sono circa una trentina i supporter biancorossi che sono
schierati di fronte alla nostra postazione. Commento dietro lo striscione di Cuba, bandiere biancorossa al vento, quindi una notizia interessante. L'Ancona oggi un minimo di sostegno per fortuna ce l'avrà. Siamo dalla formazione dell'Ancona, questo comunque è il modulo e lo schieramento: Lori in porta, Parodi, Dierna, Mallus, Dorazio in difesa, Camillucci, San Pietro e Paoli. Per quello che riguarda il trequartista dovrebbe essere appunto Bondi, che vince dunque il ballottaggio con Tavares, a sostegno delle punte Paponi e Tulli. C'è buona sintonia tra i due, vedremo che cosa andranno a combinare quest'oggi. In panchina Prea, Cangi, Bambotti, Lisai, Tavares, Cognigni e Morbidelli. Calcio di punizione per il Sant'Arcangelo, direttamente sulla zona del portiere, è uscita in presa bassa Lori, ha subito anche una carica da Falconieri, l'arbitro ha arrestato subito il gioco per consentire la ripresa con un calcio di punizione a favore dell'Ancona. Lori tranquillizza i suoi compagni, ma soprattutto la panchina dell'Ancona, che era scattata con molta preoccupazione verso il suo portiere. Fallo sanzionato per un intervento di Dorazio, giocatore del Sant'Arcangelo, che può andare a calciare direttamente su punizione. Bravo Lori a svettare e a respingere il pallone in fallo laterale. Mi è sembrato che alla conclusione sia andato il numero 11 De Respinis, ha indirizzato il pallone nel palo basso. Lori attento, ha spedito il pallone in corner. Sant'Arcangelo che adesso attacca dalla destra con il pallone che filtra per Falconieri, guizzo giusto del numero 9 di fronte a De Dorazio, temporeggia Falconieri, dà il pallone al compagno, arriva ridocca all'interno dell'area di rigore, dai e vai con Falconieri, esce in presa bassa il portiere Lori, proprio sui piedi di Falconieri a respingere in corner. Siamo al quinto tiro dalla bandierina, gentili amici, 33esimo minuto di gioco con la Pandori su di lui. Cross di Parodi che va dentro l'area di rigore, calcio di rigore per l'Ancona, calcio di rigore per l'Ancona. C'è stato un cross dalla destra di Parodi, pallone che è stato depositato dentro l'area, noi eravamo molto coperti, ma Bondi ha ricevuto una spinta, è andata a terra, questo si è visto, anche poche proteste in campo, evidentemente hanno riconosciuto i giocatori del Sant'Arcangelo di aver commesso una fesseria. Più proteste invece in panchina con Cuttone agitato, e qui in tribuna se la sono presa un po' tutti con il direttore di gara. Noi non abbiamo il monitor, siamo molto lontani, abbiamo visto soltanto Bondi cadere nel groviglio di maglie, quindi non riusciamo a prendere posizione. Possiamo dirvi soltanto che Tulli può andare a calciare il rigore, tiro, la parata di Nardi, la riprende Tulli, prova a superare il portiere, la palla è alimentata all'interno del rigore con Bondi che prova a girarsi, fa scudo la difesa del Sant'Arcangelo con Tulli che va a calciare ancora e l'azione sfuma. Episodio cruciale al 35esimo, gentili ascoltatori, con Tulli che ha sbagliato il penalty che poteva aprire l'incontro. È stato bravissimo Nardi a coprire bene il palo basso, ne è nata una ribattuta, ma sulla respinta non c'è stato nulla da fare, perché il muro del Sant'Arcangelo, il muro romagnolo, ha respinto l'assalto dell'Ancona. Calcio di punizione per l'Ancona, gamba tesa su Paoli, siamo all'interno del cerchio di centrocampo, punizione già battuta con Camillucci che distribuisce il pallone sull'estremo settore di destra per Parodi, buon guizzo del numero 2 che brucia sul tempo l'avversario, la serve per Tulli, palla all'interno della rigore con Paponi, sotto misura anticipata di un niente da Cola, si salva con questa trama offensiva disegnata dall'Ancona. Bondi fa quasi tutto il campo, la zona centrale per distribuire il pallone sulla sinistra, smittata verso Dorazio, da Dorazio a San Pietro, alza la testa a San Pietro, la mette in mezzo per Paponi, controllo volante a cercare Tulli, non arriva sul pallone, la riprende Bondi, dentro il limite dell'area la palla calciata dal brasiliano, finisce abbondantemente sopra la traversa con perfetta puntualità, squadra l'intervallo sul risultato di 0-0. È stato sicuramente una prima frazione interessante da vedere, da descrivere, da raccontare. Meglio in alcuni frangenti il Sant'Arcangelo sulla copertura degli spazi, sulla gestione del possesso palla. L'Ancona si è fatta vedere affiammate, un Paponi molto generoso che si è fatto trovare pronto anche nei ripiegamenti difensivi, nei momenti più difficili, ma sotto gli occhi di tutti, come abbiamo ricordato poco fa con Ferdinando Vicini, c'è l'occasione fallita dall'Ancona al 35esimo, è caduto Bondi all'interno dell'area, ha battuto un rigore Tulli che è stato però sprecato perché il portiere Nardi non si è fatto sorprendere dalla conclusione del numero 7. Terminato 0-0, ma io credo che la ripresa sia aperta a ogni tipo di risultato. Per quello che concerne la formazione dell'Ancona, detta della novità che c'è stata all'inizio per infortunio di Cigli durante le fasi di scaldamento e l'innesto di Paoli, questi sono gli altri giocatori nella ripresa schierati da Cornacchini. Lori porta, Parodi, Tierna, Mallus, Prato in difesa, Camillucci, San Pietro e Paoli a centrocampo, Bondi trequartista in appoggio alle due punte che sono Paponi e Tulli. A disposizione c'è Aprea, secondo portiere, Cangi, Bombotti, Lisai, Tavares, Cognini e Morbidelli. Ancora il Sant'Arcangelo che avanza, prova a spingere con De Respinis che è anticipato da Tierna. Dietro il pallone è gestito per Lori che se la cava con il rinvio. La palla è conquistata però sempre dal Sant'Arcangelo che prova a concludere con Bisoli. Si salva il portiere Lori in uscita. Vicino al gol, esattamente al secondo minuto di gioco, 35esimo secondo, il Sant'Arcangelo con la discesa di Bisoli dalla destra che è stato aiutato da un problema di equilibrio, credo di Dorazio, che ha perso le misure scivolando sul rincorrere l'avversario. Bisoli ha potuto puntare, palla al piede verso la porta, ha calciato malissimo. Buona la scelta di tempo dei Lori. San Pietro, Paponi, posizione di trequartista, cade a terra, calcio di punizione il numero 9, Paponi, siamo vicini al limite dell'area, buono spunto di Daniele Paponi che vuole andarsi a prendere lui questa volta la responsabilità di calciare. Allontana Tulli, sistema il pallone con cura, siamo ai 24-25 metri leggermente defilati sul settore di sinistra rispetto alla nostra visuale, poco prima della mezzaluna del limite dell'area c'è Paponi che è pronta a sferrare la zampata verso la porta difesa da Nardi che nel primo tempo, esattamente al minuto numero 35, ha parato un calcio di rigore all'Ancona con Tulli che ha sprecato questa occasione. Adesso c'è questa iniziativa d'attacco, c'è un calcio di punizione per l'Ancona, barriera fortissima con un distributore che si aggiunge al quartetto dei giocatori romagnoli, c'è Tierna che è pronto a dar fastidio, a far passare un pallone che con molta efficacia vuole andare a concludere il numero 9 Paponi che prende la rincorsa, la palla è altissima sopra la traversa, pronto dalla destra Togherdù ad andare alla battuta, un solo in barriera per l'Ancona, si tratta di San Pietro, Togherdù la pennella all'interno dell'area di rigore e gol del Sant'Arcangelo che era nell'aria e passa in vantaggio esattamente al 15esimo minuto nel corso della ripresa. Mi sembra che sia stato il numero 7 Bisoli, saremo più precisi tra un attimo, sì, è proprio Bisoli. Sant'Arcangelo 1 Ancona 0, gol di Bisoli sugli sviluppi del calcio di punizione dalla destra, è arrivato sul secondo palo di testa a correggere questa traiettoria velenosa, Bisoli che ha spedito alle spalle del portiere il pallone dell'1-0, gol che comunque era nell'aria. O Paponi di potenza o Lisai di precisione, c'è un po' di apprensione per questa conclusione che sta per essere tirata verso la porta del Sant'Arcangelo, che ricordiamo in vantaggio per 1-0 con il gol siglato da Bisoli. Siamo al 20esimo minuto esatto, la rincorsa di Lisai, la palla arriva in porta centrale per il portiere Nardi che non ha avuto grossi problemi per abbrancare il pallone in presa.
È la prima parata di oltre al rigore, la prima parata di Nardi, però anche Lori praticamente oltre quell'uscita su Bisoli non era andato, quindi tiri in porta pochi. L'Ancona deve cambiare, l'impressione è che l'Ancona debba cambiare ritmo se vuole provare a riequilibrare questa partita.
Adesso ci prova la squadra dorica dalla destra, attenzione Lisai al cross, uscita di Nardi con i pugni, va in affanno il Sant'Arcangelo perché la palla esce dal campo con la deviazione dei romagnoli, sarà corner per la formazione dorica. Facciamo vedere anche noi sullo sviluppo di una palla piazzata, di un tiro da calcio d'angolo dalla sinistra, è pronto San Pietro, la palla arriva pericolosa all'interno dell'area, arriva Tavares di testa in girata, sopra la traversa, nulla di fatto, 26esimo minuto, Sant'Arcangelo 1, Ancona 0, 28esimo Sant'Arcangelo 1, Ancona 0 per effetto del gol siglato da Bisoli, è pronto Cognini ad entrare con il Sant'Arcangelo che attacca dalla sinistra, palla in mezzo e c'è la grandissima parata di Lori sulla conclusione di De Respinis, ma attenzione perché l'attacco rimane vivo con il Sant'Arcangelo pericoloso all'interno dell'area. È Paoli che riesce ad intervenire per primo a differenza dell'avversario, ma era anche posizione regolare. Grande parata di Lori che tiene a galla l'Ancona, conclusione ravvicinata di Teres Finis, stato bravissimo a replicare il portiere Lori. Sostituzione annunciata dentro con Gigni Pole San Pietro. Attenzione al Sant'Arcangelo, fesseria di Parodi, attenzione al Sant'Arcangelo con Teres Finis che calcia col primo palo e Lori ancora attentissimo a respingere in calcio d'angolo. Contropiede del Sant'Arcangelo con Falconieri, fallo su Parodi, ammonito Falconieri che aveva già ricevuto un taccuino e Sant'Arcangelo rimane in 10. Fallaccio su Parodi e calcio di punizione per l'Ancona, ma espulso Falconieri. In 10 il Sant'Arcangelo, mancano 10 minuti più recupero, questo può essere un episodio che può segnare la svolta della partita per le ambizioni dell'Ancona.
Adesso accadrà che Cutone si mette con un'unica punta e farà un 4-5-1, il che significa che ci saranno ancora meno spazi.
C'è una punizione interessantissima per l'Ancona, la guadagnata Tulli, che ha provato a concludere dal limite dell'area, credo un fallo di mano.
No, è gioco pericoloso perché mentre Tulli calciava, il difensore per ostacolarlo è andato con il piede a martello. Posizione.
39esimo, Sant'Arcangelo 1, Ancona 0. Questa chance di nuovo su punizione. Tulli e Paponi sul punto di battuta. C'è anche Lisai, conciliabolo in atto per chi andare a concludere. Vorrebbe tirare anche Camillucci, ma il più concentrato sembra il numero 9 Paponi. Barriera fortissima, siamo praticamente nella zona.